Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. San Francesco e il lupo. Testo di Giovanna Gra. Regia di Maurizio Fei. La leggenda di San Francesco e il lupo di Gubbio viene qui raccontata con tre diversi punti di vista: i timori, la rabbia e le ragioni del lupo, lo stupore e l'ammirazione di un frate molto vicino a Francesco, le palpitazioni spirituali di Santa Chiara nel condividere la fede con il giovane santo. Prima parte. Parla il lupo.
Non so come sia che si nasca lupi. Forse da un ringhio del branco o del capo. E non so come sia che si cresca. Forse qualche zampata. Gli artigli che spuntano, la schiena che muta pelo. Tuttavia, così si arriva alla stagione del gran vigore e poi, di filato, arrivan le altre. E segue la fame, il silenzio, odori ricamati a tratti sul manto nevoso. E poi la primavera, i prati verdi su cui cavalcare e il richiamo dell'amore che straccia ogni altra necessità. E allora si giunge smagliti al traguardo, feroci e intoccabili a un baffo dalla meta, consumati dalla lotta e dal desiderio. E poi l'estate all'ombra del grande albero, dove si fugge la calura estiva mentre pian piano ritorna l'inverno. E allora ancora fuori dalla tana in cerca di cibo, mentre i tuoi piccoli piangono dalla fame e dal freddo. La tana, dove qualcuno li ascolta, li scopre e poi miseramente li uccide. Questa è la vita del lupo, un lupo divenuto solitario, come me. Un rumore improvviso mi scuote. Forse mi stanno cercando. Devo abbandonare la tana e ciò che resta della mia famiglia. I lupi sono animali gregari. Vivono in branco e sono fedeli alle loro compagne. Questo lo sa il cielo, lo sanno le volpi, ma lo sanno anche gli uomini. Unica via, la fuga attraverso i campi, mentre la rabbia monta a ogni steccato di velto. Mentre la furia sale a ogni getto di fiato, corro per salvare le mie povere ossa. Devono essere almeno 1000 le miglia da che frusto i venti con la coda. La notte mi è scivolata sopra come un mantello e adesso il mio respiro spolvera neve, una neve azzurra e scintillante di stelle. Che notte questa notte, dove il cielo e la terra si perdono nella farina bianca, dove il tempo si è ghiacciato e il vento scuote ogni buon pensiero. Che notte questa notte, dove le lacrime si affilano come cristalli e un nevischio gelido muore in ricordi coagulati, dove dai singhiozzi nascono valanghe e l'odio si trasforma in siero e diviene necessario come una linfa. Ritto, quasi fossi in arcione sulla collina, ho narici aperte e umide che mi dicono che forse ci sono. Ah, Homo! Orribile creatura dominante su questa terra, sulla mia terra! Hai segnato campi, arato confini, piegato alberi, segato limiti di illimitate praterie. Ah, Homo, hai addomesticato il fuoco, domato i giorni e ridotto la luce a una cattività perpetua. Homo, hai ucciso la mia compagna e fatto pellicce dei miei figli. Io ti giuro, uggia e livore, io ti porto vendetta e castigo. Io ti prometto pena e sangue a non finire. Non posso più tornare indietro ai miei ricordi, ai miei cuccioli scuoiati e appesi, perché l'istinto si mescola all'ira e l'ira diviene bava che lucida e affila artigli sguainati. Le tracce dell'ultima caccia mi segnano i baffi, il sangue rattrappito tira sul muso. Ho azzannato molti odori da allora, ma non mi basta. Ho affondato il muso fra i tiepidi ricordi della mia compagna, il suo naso umido, il suo sguardo ambrato. Ora voglio una cosa sola, e con tutto me stesso. Vendetta, un'orribile vendetta. La casina è illuminata. La neve l'ha tinta di un bell'indaco lunare. Sento di lontano l'odore degli ovili e della paglia appena smossa. Il mio passo è leggero sulla neve, ma molto, molto deciso. Faccio un giro della casa costeggiando gli steccati. Un cane spelacchiato abbaia verso di me, da lontano. E l'uomo appare sull'uscio, con un forcone in mano. L'uomo ha freddo e segue il cane uggiolante e pieno di paura. Mi acquatto fra le dune di neve. L'uomo rimprovera il cane. Il cane mugola. L'uomo prende della legna, chiude l'uscio, torna in casa. Riemergo mentre la neve ha ghiacciato il mio ventre. Sono guardingo e striscio sulla pancia, disegnando l'ennesimo perimetro della cascina, mentre i guaiti del cane esplodono acutissimi e disperati. Il padrone esce più allarmato di prima, ha due bastoni fra le mani e li picchia l'un l'altro con aria minacciosa. Attendo, immobile. Mi porto ancora oltre, oltre i ricordi, oltre le vecchie ruote del carro, oltre la biada umida di freddo, oltre i miei giorni. Mi avvicino ancora. Il mio alito sembra una lingua di rabbia. Avanzo deciso. Il cane percuote dilatrati la valle. Le casine di gubbio accendono qualche fioco lumino. L'uomo esce ancora con la forca in pugno e fa il giro della sua cascina borbottando parole brutte al cane. Non trova nulla. La mia rabbia è densa, ma impossibile da vedere. Il cane mi annusa, mi percepisce e mi teme. Borbotta timoroso. Ogni tanto guaisce, ma l'uomo non esce, non gli crede più. E forse domani lo venderà per qualche libra di grano, perché ha abbaiato al lupo, al lupo. Ora la trappola è tesa. Così mi avvicino al quadrupede ed egli ulula, ma nessuno li crede. Ora li sono addosso e sento le sue vene palpitare sotto il pelo grasso e gretto. Affondo e sono dentro e rubo respiri anni succhiandogli il futuro dal collo. Che notte questa notte in cui la neve è un manto vermiglio. Entro nell'ovile e ringhio orribilmente agli ovini spauriti. Che nessun viva, che nessuno osi esalare un respiro che non sia l'ultimo. Che gli veda l'orrore domani al suono lieto e mite dell'allodola foriera del mattino e delle cattive nove. La strage è commessa, ma la luna è altissima e trucida, e le mie zampe bagnate del sangue di molti innocenti non son paghe. Altrove mi dico e altrove mi rego. Quando mi accorgo dell'allodola armonica che percuote l'aria, sono passati molti giorni e molte notti in cui il mio pensiero era unico e solo. Ora il paese mi teme e questo pugno di anime chete, colanti argilla, chiede il perdono di Dio poiché io esisto. Dicono che è giunto fin qui l'uomo buono, che loro, seppur tanti, non riescono a catturare la mia rabbia. Cesco lo chiamano. E Cesco è in piazza che attende il mio muso, senza forca e senza corda. Costì, sembra a mano nuda. Ma io non credo a un uomo disarmato e mi dice di essere frate Francino. Dice che ho falcidiato molte bestie e che la gente vive di poche cose. Mi chiede com'è che sia così risoluto e cosa mi spinse a non rispettare i confini che dividevano la mitana dalle case della povera gente. Io ringhio nervoso e mi domando in un fiato: ma chi è costui? E poi non sono stato io a rompere le barriere fra le specie. Fra Francino mi dice di essere colui che ha in programma di parlare all'imperatore e lo supplicherà di emanare un editto generale per cui tutti quelli che possono debbono spargere per le vie frumento e granaglie affinché a Natale, in un giorno di tanta solennità, gli uccellini e in particolare le sorelle allodole ne abbiano in abbondanza. Mi dice che ama gli uomini e tutte le bestie e che mi posso fidare. Fisso l'omino incredulo e stupefatto. Passeggio in tondo per la prima volta senza guardarmi le spalle, con le unghie tese e i denti sguainati. Oh bella, mi dico, io stomo lo capisco.
e comprendo ogni sua piccola parola. Illumini dei suoi ragionamenti, lo sguardo tenero dei suoi occhi. Egli riprende, e tutti, me compreso, siamo rapiti dalla sua favella. E poi mi domanda cosa può fare per me e cosa può far Gubbio, che forse la mia tana è andata distrutta. Così si avvicina e posa la sua mano sul capo mio e prega, e io ho una voglia di uggiolare che nessun freno mi trattiene. Frate Francino accoglie il mio pianto e sembra capire, mi invita a piangere fra le sue braccia. Lui ha capito cosa mi è accaduto. Dice che è orribile e che va ripagato per quel che si può.
Perciò, uomini di buona volontà, se vi recate a Gubbio presso la chiesetta di San Francesco della Pace, la chiesetta dei muratori, troverete la mia ultima dimora. Lì vissi i miei ultimi giorni. Il paese di Gubbio mantenne tutte le sue promesse e io non feci più festa della mia cattiveria.
San Francesco e il lupo. Seconda parte. Parla frate Rufino.
Oh, quando Cesco si mette in mente una cosa, nulla e nessuno può distoglierlo. E così è andata quel giorno, il giorno in cui ha deciso che avrebbe fatto i conti con l'inferno. Ma veniamo ai fatti. È un giorno freddo, molto freddo, quando vengono a chiamarlo da Gubbio. Viene l'oste della tavernaccia e il di lui figlio, Pietrino, e la di lui moglie, Angelina. Cesco l'invita a parlare chiaro e si stupisce e si domanda cosa può averli convinti ad affrontare il viaggio attraverso la tormenta. L'oste è cupo in volto e risponde che gli è stata la signora delle necessità. Cesco si stupisce un bel po'. Acciderba, proprio l'oste che allude alla grande fame, si domanda. Ma l'oste scuote la testa e allora Cesco proprio non capisce di quale signora l'oste stia parlando. Perciò detto, indaga e scopre in breve che la signora che mette paura all'oste è la paura medesima. E anche moglie e figliolo, il tal Pietrino, annuiscono all'unisono. Cesco non si raccapezza e chiede lumi. E l'oste fa spallucce e narra che in tutta Gubbio ormai la paura regna sovrana. Tutti, tutti. E se la domanda per caso voleva includere anche l'autorità, sì, anche l'autorità, confermato. A quest'ultima affermazione, la moglie Angelina tira l'oste per la giacca. Come al solito il suo marito si sta esponendo troppo. Cesco apre le braccia e si lascia misurare in tutta la sua grandezza, che l'è pochina, e dice che se c'è qualcosa che potrebbe fare un piccolo, umile e povero frate, Cesco lo farà. L'oste propone di pregare, ma la moglie fa notare che un frate lo fa già. Sì, ma potrebbe pregare di più preciso e chiedere al cielo di scacciare il Satanasso. Propone l'oste come esempio. Intanto Cesco si è incuriosito e chiede conferma alla famigliola se davvero i loro occhi l'han veduto, se era davvero il diavolo o giù di lì che ha fatto sosta in Gubbio. L'oste ammette di non parlare degli occhi propri, ma di quelli del suo cognato, il fratello della sua moglie. Cesco domanda a quei signori se a loro avviso fosse tutto regolare. Il Satanasso, si sa, è ben riconoscibile. Il resoconto del cognato era preciso? Preciso? Più Più o meno gli risponde l'oste, ma poi si domanda se la cosa abbia tanta importanza. Cisco tuttavia fa notare di sì. Insomma, se si parla del diavolo, di un mezzo diavolo o di un povero diavolo, la differenza si fa cospicua. Ma la moglie dell'oste, forse sentendo il peso della responsabilità di cotanta visione, spiega che il suo fratello non è mica stato l'unico. In tanti l'han visto quel satanasso. Cesco allora domanda cosa dicono questi tanti. Sicché l'oste si mette d'impegno nel concepire una demoniaca descrizione del male assoluto. Dice che il Lucifero di Gubbio ha gli occhi rossi e l'affanno, e che le sue fughe sono tracciate dal sangue. Lo descrive più alto di un palo alto e lo soppesa quanto 5 sacchi di letame. Giura che gira armato di un forcone e che lui e la sua forca puzzano d'inferno. E poi vomita le bestemmie che urla alla luna, tant'è che la luna si copre con le nubi. Mentre le cose che sputa contro l'omini sembrano ringhi e mugugni. Po fa anche vedere la lingua ai frati quando li incontra e grugnisce alla vista della croce. Fatto, conclude l'oste, che a un frate dovrebbe bastare e anche avanzare. La moglie, quasi risentita, approva. Cesco, in verità, l'è molto dubbioso e sospetta che tutte le cose l'oste l'abbia solo sentite dire. Sembrano chiacchiere da villaggio, fa notare. L'oste, che ora chiama Cesco padre e maestro, spiega che la paura è tanta che anche chi non va assistito l'ha vedute, chi non l'ha sofferte l'ha patite e chi l'ha subite l'ha gridato. Al Cesco, sempre gentile, gli sembra di essere arrivato al dunque e perciò domanda cosa dovrebbe fare lui, proprio lui, al diavolaccio. L'oste è pratico e dice di aver immaginato che solo Fra Francino poteva, in vero, affrontare il cornuto. Francino, colui che ha dalla sua tutto l'universo cielo. Egli, il negativo, ha già sbranato 100 bestie senza accennare a fermarsi mai. Insomma, è sempre il diavolo in persona. Passeggiando in circolo per meditare, Cesco pone tosto una domanda delle sue, chiedendo ai presenti di guardare l'intera vicenda con gli occhi della misericordia. Fatto questo, in 2 minuti domanda se la storia prenderebbe per caso un'altra piega. Ma l'oste, che è lesto e un po' meschino, risponde convinto che la misericordia non può avere occhi per certe creature. Aggiunge, come se bazzicasse misericordia quanto la farina, che la pena non trova stalla in certi generi di orrori. Cesco dissente con gentilezza e, prima di tutto, spiega che la misericordia deve trovare ovunque la sua dimora. Si dà il caso poi che, levando un po' di fifa e mettendo un po' d'affetto, il ritratto che viene fuori pare somigliare più a un lupo. Affamato, confuso, ma sempre lupo, parrebbe. L'oste e la di lui moglie scuotono la testa con agitazione. Loro escludono a priori. Un lupo non può avere tanta energia maligna in corpo. Le bestie vengono lasciate lì dopo essere state sgozzate. Un lupo le mangerebbe a 4 palmenti, mentre questo maligno non consuma. Egli non agisce per necessità, agisce per odio. Sbrana per diletto, artiglia per affilarsi le unghie, dicono oste e consorte. Ma Cesco è puntiglioso e replica che a lui, che a loro dire bazzicherebbe i cieli, non è mai stato detto che Lucifero avesse artigli. Ma l'oste si agita davvero. Ma va, ma se lo sanno tutti. Il diavolo ha anche le corna maestose, molto ramificate e tutte d'avorio, e la di lui coda, picchia e mena frustate e infuocate, e del veleno imbevute e schifosamente ammuffite. Mentre dall'occhi si sprigionano schegge in tutto e per tutto ardenti, che ti si conficcano nelle carni, ti lacerano la pelle, le fibre e financo le ossa, e poi Egli ha la pelle rugosa come quella d'un vecchio, ma molto vecchio, il più vecchio che si conosca, e dei denti affilati e neri e bollenti di rabbia che se ti morde ti incide. Egli teme la luce e s'aggira nelle tenebre, per questo non lo si vede, ma lo si sente, e lo si sente respirare. E anche uno Iovine capirebbe che da quel fiato l'anima è fuggita. Egli non l'ha trattenuta, non ce l'ha fatta. E ora esala risentimento e odio, malignità suprema e perfidia covata. Così è il Satanasso comune. Per 100 selle, commenta Cesco, l'oste e la sua moglie avevano tante di quelle notizie sul Satanasso da fare invidia a Dio in persona. Un po' sornione, si dice convinto. Benedice i presenti e li rimanda al loro paese. Anche lui ci passerà in quel di Gubbio presto a mendicare. Il tempo di parlare con i fratelli. E intanto prega l'oste e la sua famiglia di anticiparlo sulla via del ritorno per dare alla città la lieta novella che frate Francino arriverà a pregare presso tutte le case di laggiù. L'oste e la moglie si gettano in terra con grande ardore e cercano le mani di Cesco per mostrare la loro devozione, ma Cesco, intimidito, li risolleva e con affetto li incoraggia ad andare. Appena i tre se ne sono iti, mi faccio avanti per parlare con Cesco. Mi sento molto sospeso. Cesco se ne accorge e mi domanda lumi. Fratello mio, hai testè promesso di andare ad affrontare il diavolo in persona e mi chiedi cosa mi prende. Cesco allora mi guarda fisso ed esplode in una risata lieta. Poi annuncia ai fratelli che io, frate Rufino, lo seguirò a Gubbio per conoscere il Satanasso e osservare le diavolerie che animano il cuore degli uomini tutti. Così andiamo mendicando verso Gubbio, mentre la neve ci coce i piedi, le labbra si screpolano e i brividi ci fan da saio. Cesco ha l'animo lieto, perché canta e prega, prega e canta. Come si fa ad andare così freschi incontro al diavolo maligno, mi domando io. Torna a nevicare e le nostre dita sembrano tanti rametti ghiacciati. Cesco prega ancora e mi sprona. Mi invita a pregare a voce alta, dice che scalda le membra e anche il cuore. Finalmente giungiamo presso Gubbio. La città è deserta e resa spettrale dalla centesima tempesta di neve. Nessuno sembra avere granché voglia di uscire. Cesco prega e camminando giungiamo nella piazza principale. Quindi il mio fratello spolvera una roccia e ci si siede. Sorella pietra permettendo, attenderà il diavolo costì. Cioè tu davvero lo aspetti costì questo mistero? Cesco mi guarda meravigliato e mi chiede se ho qualche nova da consigliare in materia di cacodemoni. Ma non lo so, lo dico, magari un bastone, bah! Lui confessa di avere idea che il mistero non si saprebbe nemmeno dove batterlo, tanto deve essere misterioso. E se si tratta davvero del maligno che sbrana, che freme e che brama? E Cesco Serafico dice che l'importante, a suo avviso, è evitare gli sputi. A causa delle nostre chiacchiere, l'oste, che deve essere un tipo curioso, si affaccia sull'uscio, ci riconosce e ci ospita presso la sua tavernaccia. Mentre consumiamo dell'acqua cotta e un po' di pane davanti a un camino ben animato, entra un brutto ceffo coperto di pelli e armi strane. L'uomo sgradevole, picchiando duro sulla tavola, pretende di essere subito servito. Giunge la moglie dell'oste e in fretta e furia gli porta vino e una scodella di acqua cotta. Ma quello non è mai contento, né sazio né appagato. La moglie dell'oste macina miglia dal tavolo alla cucina e dalla cucina al tavolo. Dopo un po' si fa avanti l'oste, forse per dar tempo alla moglie di preparare qualche altra qualcosa. L'uomo sembra rabbioso e pieno di risentimento. Cesco osserva che un uomo con tutta quella rabbia in corpo deve aver fatto molto male e deve soffrirne parecchio. Intanto il ceffo parla a voce talmente alta che le ultime parole di Cesco io nemmeno le odo. Comunque, quello dice di venire dalla foresta. Dice che è lì che vivono i veri uomini. Ma l'oste è capace, sorvola, non si fa provocare e chiede al tizio se ha fatto buona caccia. L'uomo allora lo invita a sbirciare nella sua bisaccia per giudicare lui stesso. L'oste, con un certo timore, apre la borsa di cuoio consumato ed estrae del pelo e delle pelli. Poi si ritrae inorridito. Il brutto ceffo ride a crepapelle e dice che il resto delle bestie è sul suo cavallo. Vedo il volto di Cesco divenir di marmo. Si alza e fissa con furia la bisaccia dell'omaccio schifoso. Affonda le mani su quel povero pelo e tira fuori una coda. Una bella coda gonfia e soffice. Fruga ancora e sotto di lei quattro piccole codine tenere, tenere, che il pelo sembra piume. Cesco impugna con rabbia quel crudele bottino, si volta verso di me con gli occhi colmi di lacrime e mi mostra, come dice lui, la moglie del diavolo e di loro i poveri figlini. Cesco singhiozza e mi annuncia che l'indomani, al canto dell'allodola, andremo presso la sorella Pietra e, come minimo, ma proprio il minimo, chiederemo perdono a Dio in nome dell'uomo.
San Francesco e il lupo. Terza parte. Parla Santa Chiara.
Ha voglia a dirmi non sbattere l'uscio, Chiaretta, che i cugini ti sentono e tuo zio Monaldo ci impedisce d'uscire. E se non riesco, non riesco. Ma questo la mia fedele amica, buona di Guelfuccio, non l'ha mai capito. Camminiamo io e lei per il paese e per nasconderci indossiamo dei mantelli neri che sanno un po' di pecora. Dobbiamo uscire nella campagna e recarci presso le rovine dove incontreremo Francesco e il di lui amico, quel Pietro Longo che mi guarda sempre di traverso qualunque cosa io dica. La buona enfatica mi dice sempre che il Pietro è geloso come un tordo. Geloso? Domando io. E di cosa? E soprattutto di chi? Lei dice che io e Cesco lo ingelosiamo e che la cosa le sembra pure naturale. Oh, cosa facciamo di male io e il Cesco? Uscite dal paese, ci addentriamo nel bosco. Lei, affannando, pare certissima. Le sembra così palese che io e Cesco ci prendiamo sul pensiero e ci intendiamo nello spirito, sicché Pietro si sente perduto. Sospira sempre la buona di Guelfuccio quando elargisce saggezza. Ma va, dico io, parliamo sempre del Pietro Longo. Ma perché dovrebbe? Lei ne è sicura e mi dice che la colpa l'è tutta di Rufino, il mio cugino. Pio homo. E cosa c'entra? Ma lei dice che Rufino, quando parla di me, l'ha talmente ammirato che mica si rende conto di suonare a predica. Rufino è il cugino più caro che una fanciulla possa desiderare. Ma lei è lesta di lingua e dice che sarà pure il più caro, ma resta sempre il fatto che il Pietro le è geloso. La buona usa sempre tutta la ragione per ragionare e quindi, oltre il Longo, si preoccupa che la neve non abbia ricoperto le rovine, visto che è lì che dobbiamo arrivare. Senti, buona, lì ci aspettano e lì li dobbiamo raggiungere. Ma un galoppo lontano getta un'ombra sulla nostra scappatella. La buona è presa dal panico. Teme sia lo zio Monaldo che ci insegue. Io quel parente, meno lo vedo e meglio sto. Sarebbe capace di farci tornare al paese correndo sulle punte del forcone. Il mio zio è un cavallo nero come il suo umore. Quello è grigio, dunque è inutile che ti scaldi. E poi ho detto che andavamo a trovare una tuzia e forse avremmo pregato presso di lei per qualche giorno. Buona è allibita. Sì, con la tuzia. Ammirata mi dice che sono veramente una donnina astuta. Poi mi domanda se la voglio sapere l'ultima che si racconta su Cesco, giù, nel paese. Cesco, Cesco, Cesco! La gente non sa far altro che prenderla in giro. Ma lei mi esorta ad ascoltarla tirandomi pel mantello e mi dice che ieri l'altro, Tommaso, doveva andare pei campi a ritirare dei sacchi. Quale Tommaso? Domando io sulle mie, sapendo benissimo di quale Tommaso si parlasse. Si ferma e mi domanda se sto scherzando. Tommasino, accidenti! E me lo descrive, quello che quando passa Chiaretta, cioè io, arrossisce fino alle orecchie. Vabbè, dicevi? Tommaso? Poi l'avverto brusca. Non passar di là, che c'è ghiaccio fino. Tieniti sul viottolo. Sì, comunque, insiste lei, quel Tommaso, detto Masino, che un certo giorno doveva raccattare dei sacchi, o almeno così aveva deciso il Crispino, il suo babbo. Eppure, Masino non voleva sentir ragioni e se ne stava a letto perché gli facevano male i piedi e si lamentava, frignava e berciava. Anzi, diceva che le fette gli si erano rotte e che il freddo le aveva arrugginite. Sicché il babbo, per convincerlo ad andare, gli dice che se non fa lo sciocco e va incontro ai sacchi lui, lo fa portare dal cavallo di Francesco. Masino si informa subito e chiede se Cesco è lo stesso che parla di Madonna Povertà. Crispino annuisce e dice sì. Non è forse lui che Masino guarda sempre con tanta ammirazione? Masino non ci può credere e ancora meno pensa che Francino, il frate, possa prestare a lui, proprio a lui, il suo cavallo. Insomma, Masino l'è scettico e inquieto, ma il babbo non ha dubbi. Cesco lo farà per i giorni che garbano a Masino di fare una bella cavalcata. In cambio, però, Masino deve andare a prendere quei sacchi. Promesso? Domanda il babbino. Masino, dimentico delle sue fette arrugginite, salta su come un saltapicchio. Il babbo, allora, che lo guarda divertito, lo esorta e gli fa notare che mancano poche ore al tramonto. Masino, però, segnala a sua volta al babbo che gli aveva promesso il cavallo del frate per andare. Ma il babbo fa notare al figlio che il cavallo c'è. Ce l'ha fra le gambe. Davvero Masino non lo vede? Masino si spia fra i pantaloni, ma dell'equino non v'è traccia. Il babbo è spiaciuto di questa strana cecità del figlio. È un peccato, dice, che lui non veda un cavallo di tal fatta, che poi è in tutto e per tutto simile a quello di frate Francino. Masino allora capisce. Difatti, Cesco, col suo voto a sorella Povertà, non ha mai più posseduto cavalli, mentre invece ha macinato le miglia con i suoi santi piedi proprio come un puledrino. Ed ora, in paese, se qualcuno deve andare a piedi in un posto, dice che ci va col cavallo di Cesco, che la gente si diverte. Della sua novella, la Bona ride di gran gusto, che quasi non riesce a smettere. «Oh, Bona, guarda! Le è venuto solo il Pietro Longo all'appuntamento», osservo. La Bona ne chiede ragione a Longo. Il Longo ci dice che Francesco si è recato a Gubbio. «Dicono che lì il diavolo vi alloggi e trovi tutto quanto di suo gusto. Propone se vogliamo di portarci e poi ci tornerebbe indietro». «Il diavolo alloggia a Gubbio?» si domanda la mia amica impressionata. «Il Pietro annuisce e dicono che vi stia con pacchia e agio». A Bona non pare furba l'idea del Longo di invitarci là. Ma egli, logico, ci fa notare che se vogliamo incontrare Cesco, Cesco là si trova. Ma la Bona si domanda ancora, cosa potremmo andare a fare a Gubbio? Forse il tifo come alla giostra? Pietro ride, però poi ci fa la soffiata. Dicono che Cesco farà un miracolo. La Bona non è così sicura, anzi l'è proprio scettica e si chiede invece se il diavolo non ci contagi tutti. Pietro, seccato di quell'indugiare, si dice sicuro che Bona non sarà fra gli appetiti del maligno. Figuriamoci la Bona piccata nel suo amor proprio. Che ne sa il Pietro dei gusti del diavolo? E se ne sa, allora è chiaro che nel Longo vive un'impronta di diabolico. Oh, insomma, la finite? Oh, Pietrino, quanto sei villano, dico a sé seccata. Lui si risente ma non lo dice. Chiede solo se alla fine Cesco lo vogliamo vedere oppure no. La Bona è scettica, ma poi si convince che due voci in più a pregare contro il maligno potrebbero fare la differenza. Così andiamo. Giunte a Gubbio, la piazza centrale è gremita. Al centro della piazza c'è Cesco e poco lontano, su di un monticello, il maligno che lo fissa e talvolta mostra i denti, poi sventola la coda e annusa la circostanza, sbuffa e così uggiola verso le nuvole. Ha un bel mantello grigio e gli occhi ambrati e intensi, che pure, a guardarlo bene, assomiglia in tutto e per tutto a un lupo. Eh sì, e alla fine mi convinco. «Ma è un lupo!» dico a una buona donna che mi sta vicina. Ma quella si scandalizza e mi dice che il diavolo non è mai quel che sembra, che egli è Satana in persona, e mi dice che ha mangiato 1000 pecore e impressionato gli occhi di 100 bambini. Mi informa che il mostro ha rapito i sogni dell'uomini tutti in paese e sparso di tremiti le aurore delle donne. Bah, insisto, a me più lo guardo e sempre più il lupo m'appare. Un uomo grosso quanto un albero di melo mi dice che infatti si vede da lontano quanto io sia ingenua. Mi dice che si capisce che è Satana in persona, perché le zanne troppo bianche, il pelo troppo fino, per non parlare della sua cattiveria che si alloca intorno. Invece a me pare proprio un lupo, con poche primavere sulla groppa e pochi inverni sui denti. E se è molto feroce vuol dire che è stato molto ferito, poer lupo. Poi qualcuno ci fa cenno di tacere e vedo Cesco, livido dal freddo, parlare al lupo e alle genti. Shh! Che il padre reverendo fa un annuncio! E Cesco, allora, parla col lupo e gli dice che quel che gli han fatto l'omini, Dio l'ha saputo. Gli dice che gli uomini lo credono satanasso in terra e che scambiano il suo amore arrabbiato in peccato. E però, gli dice, lui ne è convinto, il lupo sa che ci sono i confini tra le specie e che sti limiti anche gli arrabbiati neri li devono rispettare. Gli spiega e lo priega di non far altro male alla gente, poiché detto male non gli ridarà i suoi lupini né la sua lupa moglie. In cambio, dice, si farà latore presso tutte le genti affinché l'assistano e lo custodiscano lungo il corso della sua vita, poiché molto l'hanno colpito e nel bene supremo, la famiglia. E così lo convince ad accostarsi senza tema né remora, poiché gli dice che l'ama come una allodola e non lo tradirà. Alle parole di Cesco il lupo incomincia a piangere, che ci appare uomo, anzi di più, un fanciullo molto avvilito e fragile. Tutta Gubbio allora si commuove perché l'animale si è accostato a Francino e lo riempie di baci e di uggiolii e testate. Sicché Cesco, con fare da cerimonia, dice a tutta Gubbio d'accogliere il suo lupo come un fratello e al lupo lo prega di calpestare questa terra con mestizia, che la sua vita diverrà semplice e serena e della sua storia si parlerà nel sempiterno tempo. Cesco è così piccino e fragile in mezzo alla piazza, eppure così potente e intenso, che tutti si stringono intorno a lui e dopo di lui al lupo in un abbraccio veramente popolare. Torno a casa col cuore gonfio ed ebbro perché ancora una volta Francino ci ha indicato la strada, quella strada che io, umile Chiara, insieme a lui, avevo già veduta.
Avete ascoltato Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. San Francesco e il lupo. Testo di Giovanna Gra. Regia di Maurizio Fei.
Voci di Maurizio Fei, Valerio Sacco, Raffaella Castelli.